Buonasera a tutti, ben arrivati. E iniziamo con l'appello da parte del segretario.
Sì, buonasera, Bosa.
Presente.
Bellinato. Presente. Sabadin. Bolzò. Vaesso. Celeghin. Presente. Marcon. Regagni. Oliveto. Mazzorato. Presente. Idiota.
Presente.
Le comunicazioni, allora mi par giusto, cioè, oggi ho partecipato alle esequie di Vanessa, un fatto pesante per le nostre comunità. Io direi ricordare Vanessa e Giulia Cicchettin, facciamo un minuto di silenzio, ci alziamo un attimo. Grazie. Bene, io non ho altre comunicazioni, quindi passiamo all'approvazione verbale seduta, punto 1, approvazione verbale seduta precedente. Ci sono interventi? Bottero.
Ringrazio la dottoressa Andretta di avere debitamente compilato il verbale e avere anche aggiunto la nota a piedi pagine per spiegare le parole che avevo detto in veneto. Cioè, ho detto il busso è agato, un dolce veneziano, non so se avete letto, eccetera. Finalmente ci siamo.
Grazie. Mazzolato.
Io voto contrario, signor Sindaco, perché è la prima volta che trovo interventi fuori microfono, ce ne sono ben 10, per cui certe cose non si sa neanche più a che cosa si riferisce. E siccome vedo che qualche mia comunicazione non c'è, pensar male è lecito. Quindi il mio voto sarà contrario per questo motivo.
Va bene. Altri interventi? No, una spiegazione sugli interventi fuori microfono. È il solito discorso, quando parliamo, parlate, ricordateci di accendere il microfono. Non penso siano altre cose, magari siccome c'è anche un video, verifica che il microfono è stato spento o acceso. Comunque, ok. Quindi passiamo alla votazione. Favorevoli all'approvazione verbale seduta precedente? Contrari? Astenuti? Nessuno? Quindi è approvato. Punto 2. Ratifica delibera di giunta numero 58 del 30 ottobre 2023 avente ad oggetto variazioni urgenti di bilancio ai sensi dell'articolo 165, commi 4 e 5 del decreto legislativo 267 del 2000. Allora, la variazione urgente portata al bilancio 2023 dalla giunta lo scorso 30 ottobre che si propone al Consiglio di ratificare è servita principalmente per registrare in entrata e uscita la somma 7.628 euro, quale quota parte del Fondo per l'assistenza all'autonomia e comunicazione degli alunni con disabilità, che da trasferire quindi all'azienda US2, a cui è stato delegato lo svolgimento delle attività relative al progetto per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. Poi abbiamo previsto uno stanziamento di 3.500 euro per il riconoscimento di un contributo al gruppo AGESI, Scout praticamente, a parziale copertura delle spese di sistemazione della loro sede. Abbiamo previsto un apposito stanziamento di 6.500 euro per l'attivazione in via sperimentale di servizi integrativi scolastici, il dopo scuola, che è stato avviato già nel corso del mese di novembre presso le scuole primarie del territorio. Poi abbiamo registrato in entrata e uscita l'importo di 20.344 assegnatoci dal decreto del Ministero della Transizione Digitale a seguito della candidatura di questo comune nella misura 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati, quindi PNRR Investimento 1.3. Abbiamo registrato l'entrata di 5.787,60 a titolo di riparto del Fondo di Innovazione a seguito della partecipazione di questo comune al bando per la diffusione dei servizi digitali. Abbiamo previsto l'entrata di dividendi da parte e già incassati anche della partecipata ASCO Holding per 98.000 euro da destinare a integrazione e trasferimento a pareggio del bilancio dell'Unione, con particolare riferimento a spese e servizi sociali. Sulla spesa in conto capitale abbiamo applicato una quota di avanzo libero per 10.000 euro per sostituire i tendaggi dell'auditorium della scuola media. Abbiamo applicato una quota di avanzo vincolato, in questo caso di avanzo 22, per euro 22.389 a destinare a Parrocchia San Marco per restauro della torre campanaria, l'intesa che l'equazione del contributo è stata chiaramente era subordinata alla presentazione di idonea documentazione di spesa. Questa è la variazione fatta dalla Giunta il 30 ottobre, che quindi andiamo a ratificare entro i 60 giorni previsti per legge. Ci sono interventi? Bottero?
La dichiarazione di voto breve. Allora, su alcuni passaggi che sono stati detti sono perfettamente d'accordo, non avrei difficoltà a votare a favore. Sull'impianto mi ero astenuto, quindi continuerò ad astenermi. Mentre sul discorso dell'erogazione proprio per il campanile mi sembra un po' vecchia maniera, io avrei dato il doppio dei soldi per l'asilo, per dire, ma non è che ne faccio una questione di principio quanto di forma, quindi mi asterrò bonariamente.
Posso rispondere o prima di intervenire? Rispondo a Bottero. No, non sono una precisazione sul contributo per del campanile. È previsto per legge in base alle richieste per le opere di culto, quindi diciamo l'asilo ha un'altra strada, diciamo. Okay. Tu qua. Bene.
È un'ottima scusa.
Okay. Posso. Maturato?
Signor Sindaco, grazie della parola. Sempre variazione urgente. Qui si continua a lavorare nell'urgenza. Va da sé che proprio due giorni fa il governo italiano ha approvato il decreto per l'invio di ulteriori armi in Ucraina. È l'ottava decreto in merito. Noi qui, come abbiamo detto nei capigruppo, ci troviamo sempre a dover affrontare di più una situazione di povertà nel nostro territorio. Abbiamo visto, numeri alla mano, il crollo delle nascite, l'aumento vertiginoso dei morti. Allora credo che una responsabilità ci sia. Lei dice giustamente, ma sono scelte che partono dall'alto, sono scelte che anche lei condivide, perché non si è mai messo contro, ha sempre accettato tutto. Che qui all'interno ci siano delle buone proposte, come ha detto il consigliere Bottero, condivido, ma in linea di principio è proprio l'impostazione che non accetto. Tempo fa metteva fuori le bandierine dell'Ucraina, adesso abbiamo 1.600 bambini morti in due settimane e nessuno disse niente, e qui noi che cosa possiamo fare nel nostro bilancio a difesa di queste creature, visto che sono stati destinati dei soldi per il campanile, per la Chiesa, per il nostro credo, nel rispetto delle vite umane? Qui invece tutti fanno finta di niente, si genera dall'altra parte, si continuano a provare bilanci perché c'è una variazione urgente che bisogna fare, ma non condivido l'impostazione. Cioè, non c'è niente che vada a favore delle famiglie, delle persone e della tutela. Anzi, l'articolo 11 della Costituzione, mi viene in mente che in questo momento, grazie anche a questo modo di operare, dice che l'Italia ripudiava la guerra, perché continuiamo a mandare armi. Ma perché non ci mandano sostegni alle famiglie? Abbiamo una popolazione che sta invecchiando terribilmente. Avremo bisogno, anziché di scuole, come si parlava con i capigruppo, da investire per la ristrutturazione, dovremmo investire in case di riposo. Qui si stanno investendo in armi, cioè non vedo un bilancio, una variazione che vada a tutela della crescita del nostro territorio. Non discuto sulla bontà dell'erogazione dei fondi che ha fatto, perché io condivido in pieno, figuriamoci, per la ristrutturazione dei nostri beni, per le nostre associazioni, ma è l'impostazione generale che non condivido. Ecco, io mi permetto solamente di esporre questa bandiera a sostegno di tutti questi bambini. Oggi siete andati a un funerale, ma ricordiamo che ci sono stati 9.000 bambini morti, trucidati, per non parlare di quelli che sono invalidi. Ecco, trovo veramente di una bassezza incredibile quello che sta succedendo e nessuno ha il coraggio di parlare se non applicare qualche bandierina all'Ucraina, visto che la sta perdendo rovinosamente questa guerra di cui siamo responsabili. Capisco che è una deriva rispetto all'argomento, però non ci sono elementi che giustificano la tutela dei nostri diritti. Ecco perché mi troverò a votare contro. Grazie,
bene,
signor Sindaco.
Grazie. Io resto in tema del Consiglio. Variazione urgente. È urgente.
Okay, veloce. Okay. Tolga tutti i soldi che abbiamo messo per le armi,
c'è neanche uno. E, no, allora rimaniamo in tema, perché questo è un consiglio comunale, rimaniamo in tema. Variazione urgente è la denominazione variazione urgente. Poi dico una cosa, il consiglio Mazzolato ha detto vediamo variazione urgente, tante variazioni di bilancio che non c'è la programmazione. Io un po' di esperienza nei bilanci me la sono fatta. Dico, almeno in questi anni, penso che il Comune di Retana sia quello che fa, può essere anche il segretario che mi ha dato tanti consigli, quello che fa meno variazioni di bilancio a livello Veneto forse, non so, ne fa veramente poche.
No, ma non
sia d'urgenza sia ordinaria, quindi non abbiamo una programmazione e ringrazio gli uffici perché lavorano bene da questo punto di vista, ecco perché, merito agli amministratori, e merito ai tecnici, variazioni urgenti sono pochissime e anche quelle del Consiglio sono molto poche, quindi di solito vedi numeri molto superiori per quanto riguarda le variazioni. Si chiama urgente perché la legge la chiama così, variazione urgente che fa la Giunta che poi viene ratificata dal Consiglio entro i 60 giorni. Tutto qua. Altri interventi? L'ultima cosa, giusto, sul discorso di natalità, aiuto a famiglie, diciamo che anche questa variazione qualcosa c'è, perché se guardiamo, andiamo a dare un contributo per un gruppo che fa attività giovanile, che è gli AGESI, andiamo a dare uno stanziamento per attività dei dopo scuola, quindi riguardo comunque i nostri ragazzi, le nostre famiglie, dopo le politiche sulla denatalità o sui troppi morti, sì, il comune quel poco che può fare fa
da
più,
quando ci siete voi più. Signor Sindaco
sì,
i dati
da quando siamo
una coincidenza
noi,
è una coincidenza ma le nascite sono calate spaventosamente è una coincidenza
non è coincidenza probabilmente no
non c'è correlazione dicono lei sa che come si riferisce
mi viene a ridere e altri interventi altrimenti passiamo a votazione. Quindi direi di passare alla votazione, quindi per la ratifica del libro di giunta della variazione di bilancio, favorevoli, contrari, astenuti, quindi un contrario e un astenuto. E passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari e astenuti. Bene, punto 2. Punto 3. Che poi è poco legato al punto 4, quindi al punto 3 abbiamo l'approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2024-2026. Allora il DUP che abbiamo approvato con delibera di giunta numero 40 29 luglio 2023 è stato successivamente approvato da questo Consiglio Comunale con delibera numero 22 del 29 settembre 2023. È stato ora aggiornato alla luce della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza pubblica, il DEF, e del disegno della legge bilancio 2024 che è tratta in approvazione proprio in questi momenti. Documenti quindi non erano ancora disponibili alla data di approvazione del DUP. La nota di aggiornamento al DUP 2024-2026 contiene inoltre le modifiche organizzative di programmazione intervenute successivamente alla data di approvazione del DUP stesso, quali la programmazione delle opere, la programmazione triennale delle opere pubbliche, la programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi e la programmazione del fabbisogno del personale. Quindi l'avete visto da questi mesi il DUP, ora è aggiornato con tutti i dati di bilancio e quindi andiamo ora ad approvare questa nota di aggiornamento che può essere collegata poi anche al bilancio di previsione 2024-2026. Se ci sono interventi, quindi passiamo alla votazione, favorevoli, contrari, astenuti. Dobbiamo votare anche qui per la immediata eseguibilità, favorevoli, contrari e astenuti. Bene, approvato il punto 3. Punto 4, approvazione del bilancio di previsione 2024-2026. Allora, il bilancio 2024 viene adottato con la tempistica dettata dal nuovo principio contabile che è stato aggiornato con decreto del 25 luglio 2023, quindi entro il 31/12/2023. Per noi non è una novità, nel senso in questi anni abbiamo sempre approvato il bilancio di previsione il 29, il 30, il 31 no, però diciamo sempre a scadenza, quindi il nostro comune è un iter che rappresenta già una tempistica abituale da quando si è sedata almeno questa amministrazione. Per molti altri comuni questa è stata una novità, ha creato anche diverse difficoltà perché molti andavano in approvazione nei primi mesi dell'anno successivo, quindi andavano in esercizio provvisorio. Questa buona pratica amministrativa, che per noi è già in uso dal 2017, consentirà di dare corso quindi al piano di investimenti già a partire dall'inizio del 2024, oltre a dare continuità ai servizi alla persona. Lo schema di bilancio di previsione 24, che approviamo questa sera, come più volte ha chiesto anche il consigliere Bottero, è sintetizzato in pochi punti salienti. Diciamo allora, il bilancio previsione 2024 registra 3.840.520 per spesa corrente di competenza e 1.580 di spesa in conto capitali. Investimenti. Allora, dal triennio 24-26, tra piccole e grandi opere, avremo 3.500.000 di investimenti, 3.500.000 di euro, di cui oltre 2 milioni inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche, quindi che espone tutti quegli interventi superiori a 150.000 euro. La suddivisione di investimenti è 500.000 euro nel 24, 999.000 euro nel 25, 585.000 euro nel 26. Non abbiamo debiti, non abbiamo ritoccato nessuna tassa locale, quindi il bilancio è in equilibrio senza nessun aumento dei tributi comunali a carico del cittadino. Ed è un pilastro del nostro bilancio, che questa invarianza della pressione tributaria, la capacità quindi di garantire una manovra in equilibrio senza intervenire aumentando i tributi comunali per i cittadini. Saranno infatti mantenute le attuali aliquote dell'IMU, che in alcuni comuni limitrofi sono state riviste sensibilmente in aumento, e vengono anche confermate la soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a 15.000 euro e la modulazione dell'aliquota addizionale comunale dell'IRPEF deliberate per il 2023, che vi ricordate abbiamo messo in maniera un'aliquota progressiva, non più a tassa piatta. Il 2024 sarà l'anno del raggiungimento anche degli obiettivi del PNRR e della PA digitale, con conseguente incasso di oltre 300.000 euro da destinare alla prosecuzione della digitalizzazione di questo comune, servizi comunali, in particolare l'archiviazione digitale delle pratiche urbanistiche. I servizi e la rete di tutela welfare continuano a rappresentare una voce corposa dell'impegno dell'ente, che destina a trasferimenti all'Unione quasi 1 milione di euro per garantire i diritti alle fasce più fragili della popolazione, in particolare minori, famiglie, anziani e disabili. Quindi, tra l'altro l'altra sera abbiamo approvato anche il bilancio dell'Unione, abbiamo previsto quasi 1 milione di euro di trasferimento, praticamente il 90% va per il sociale, quindi continueremo con quello che ho detto anche l'altra sera nel Consiglio dell'Unione, a cercare di, dove è possibile, intervenire con l'assistenza domiciliare. Quindi abbiamo già aumentato il numero delle presenze degli assistenti domiciliari, cercheremo di quindi evitare che l'anziano e le persone sole debbano essere poi, dove è possibile, dove quindi c'è una rete familiare o c'è una rete di conoscenti che possono intervenire, riuscire a evitare che l'anziano o la persona sola vada poi in una struttura, deve essere quindi sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista del bilancio, quindi è un costo in particolare per il nostro bilancio che cercheremo di evitare dove possibile. Sulle opere, diciamo l'opera principale, e ne parleremo anche dopo, è dei prossimi 2 anni, è la pista ciclabile che collegherà San Marco alle altre 2 frazioni, quindi la pista ciclabile via Siese. Ci sono altre opere in programma, alcune inferiori ai 150.000 euro, quindi non le vedrete nel piano triennale delle opere, però sono opere già, comunque ne stiamo già parlando, stiamo già valutando. Ad esempio stiamo parlando di un nuovo parcheggio in via Bolimbaghi, che è una nuova area acquistata, stiamo ragionando su un nuovo piattaforma sportiva all'interno dell'istituto comprensivo scolastico e scuole medie, che possa essere utilizzata sia a mattino dai studenti che pomeriggio o sera dalle società sportive. Quindi sono diverse opere che magari non risultano nel piano triennale, che però spero prossimamente possono vedere luce. Questo è quanto, se c'è qualche intervento. Bottero? Sì.
Allora, non sono contrario specificatamente a nessuna delle attribuzioni, no? E mi asterrò coerentemente col fatto che l'impianto non l'avevo mai condiviso. E 2 parole sul discorso dei servizi sociali, visto che l'abbiamo parlato l'altra sera anche, effettivamente è la sfida del futuro, è questa doppia forbice. Adesso nei giornali scrivevano 6.000 badanti vanno in vacanza, non si sa dove sbattere la testa. Allora, se noi pensiamo di risolvere il problema sociale con i badanti, cioè è una cosa che prima o poi scoppia, perché finché abbiamo, come si dice, rumene e ucraine da tirare via da casa e portarle via dalla famiglia per portarle qua per quattro soldi, sta in piedi, ma non è neanche, come si dice, più che tanto una cosa morale. La società deve trovare all'interno, al proprio interno, la forza di sostenersi e quindi progettare una società che sta invecchiando, e a qualsiasi cosa succeda questa società per i prossimi 30 anni continuerà a invecchiare, anche perché si troverà un equilibrio, ma non più su 60 milioni di abitanti, spero, perché siamo un paese sovrappopolato. I tanti che sento dire ma la denatalità, sono due aspetti. Uno è che la denatalità, come si dice, porta a un migliore rapporto tra l'uomo e l'ambiente, no? Perché è chiaro che ogni persona che viene a questo mondo ha diritto di mangiare, di occupare uno spazio e di inquinare la sua quota. Primo. Secondo, e non vado a proiettarmi sull'estero, eccetera, resto con l'Italia. Secondo, c'è l'aspetto che se sappiamo che va così, dobbiamo organizzarsi per andare così. Se sappiamo che domani piove, ci preoccupiamo di avere un ombrello in macchina, no? Allora, sappiamo che è così, bisogna fare urgentemente una politica che ne tenga conto. E certamente, come tutti, ho anch'io la ricetta per risolvere i problemi. L'altra sera avevamo detto, all'interno dell'Unione dei Comuni, sapendo che tra l'altro sta per scattare il meccanismo ancora più centralizzante, che secondo me è sbagliato, dell'ambito, perché i servizi sociali è qualcosa che funziona bene solo sul posto, allora di fare una commissione tra gli assessori, io avevo proposto che studiassero anche le best practices dei vari comuni, perché ci sono delle differenze, chi investe di più su una cosa su quell'altra, confrontandolo col numero degli abitanti per capire qual è stata o quale può essere la soluzione. Questo qua è molto importante, molto più importante anche dei lavori pubblici, perché se li facciamo fra un anno, certi lavori o due, per carità, va bene uguale. Il problema è che prepararsi per affrontare una diminuzione della forza lavoro giovanile e un aumento delle persone che hanno comunque bisogno, ha necessità di tutta una serie di interventi. Il comune deve fare la sua parte a prescindere da quello che farà il governo, eccetera, perché siamo noi. E quindi vogliamo fare le case sociali dedicate agli anziani e alle giovani coppie, ci sono delle esperienze che vanno valutate, viste, e si fa l'investimento. Come diceva il sindaco, dovremmo decidere quale scuola elementare, come si dice, cambiare in casa da riposo, no? Perché così andrà. Il problema è vasto, non si risolve una chiacchierata in 5 minuti, quindi va affrontato seriamente e mettendoci tutte le energie che servono. Se non basta l'assessore, che mettiamo tre, ma cioè, è il problema. Attenzione che adesso non è ancora scoppiato, perché la classe più numerosa non è ancora la mia, che già siamo nella fase degli anziani, ma stanno arrivando quelli che sono nati negli anni del boom, no? E quelli, cioè, il sindaco diceva quanti sono nati in 40 quest'anno, no?
50.
Nel comune di Resana, nella mia classe, quando eravamo 5.000 abitanti, a Resana eravamo 100. Okay? Quindi la caduta non è così. E quindi io comincerei a fare delle previsioni sulla struttura demoscopica della popolazione per capire da che parte che siamo di andare. E dopodiché, non potremmo comunque permettercelo la casa di riposo per tutti, la quale è brutta per chi ci va ed è costosa per chi la deve pagare. Okay? Tenete presente un altro problema che va messo a fronte di questo, è la pensione. Perché se uno è in pensione con 10.000 euro, ci pensa lui. Per qualche caso non ce la fa arrivare a fine mese, insomma. Questo era quanto. Mi astengo bonariamente, grazie per la pista ciclabile che arriva fino a San Marco.
Speriamo. Altri interventi? Mazzorato.
Questo è un bilancio che viene fatto in base alle vostre scelte, non sono state condivise con noi. Noto solo una cosa, si parla anche di digitalizzazione e poi per fare un passaporto ci vuole quasi un anno di attesa. Allora, ma era meglio prima, quando si faceva di sopra, che qualcuno te lo portava, perché fissare un appuntamento ormai è diventato impossibile per dover andare a Treviso, perdita di tempo che non... Cioè, se questa è la nuova digitalizzazione, io sono contrario. Sono ancora il rapporto umano, dove uno entra nell'ufficio, chiede la carta d'identità e in 5 minuti gliela fanno. Non deve aspettare anni di attesa e sentirsi umiliato. Mi piace sapere che avete aumentato gli stanziamenti al sociale, denota il fallimento della politica. Perché io quando comincio a versare sempre soldi in un buco, vuol dire che c'è qualche cosa che non va. Vuol dire che le strategie messe in atto prima non hanno risolto il problema. Forse il consigliere Leopoldo non si ricorda, ma nel 2012 sono nati 150 bambini qui a Resana. Oggi siamo a 50, poco più. Quindi in questi anni non credo che siano state fatte politiche a sostegno della famiglia, ma anzi, solamente aumentare i fondi al sociale, perché siamo consapevoli tutti che c'è questo problema, ma nessuno ha il coraggio di prendere una soluzione vera. Ha fatto l'esempio delle badanti, questo proprio è l'esempio più chiaro di come si tenta di risolvere un problema tamponando. Una volta diceva esbrego se peso del tacon, o il tacon se peso del sbrego. Quindi da parte mia, signor Sindaco, e da parte del mio gruppo c'è il voto contrario a questo punto all'ordine del giorno.
Sabadin.
Sì, volevo dire che effettivamente il tema del sociale è il tema più grande che abbiamo. E che per quanto riguarda il concertare azioni condivise con gli altri comuni, l'Unione questo cerca di fare anche attraverso il dialogo fra gli assessori e il sociale, no, che abbiamo. E, sono poche, veramente poche, le azioni che non condividiamo ultimamente, cioè anche con l'inserimento dei dopo scuola, eccetera. C'è qualche cosa che abbiamo di diverso dagli altri, ma stiamo camminando più o meno pari passi. E sicuramente tutti i progetti che vanno verso l'invecchiamento attivo, oppure tutte le azioni che dovrebbero aiutare gli oltre 65 anni a mantenere il più possibile il loro stato di benessere all'interno di una comunità sono ben accolte da noi, anche cerchiamo, per quanto sia difficile, portarle avanti. Come ha detto giustamente il consigliere Botero, non è che sia un problema risolvibile da poco. Possiamo parlarne assieme, possiamo anche vedere se c'è qualche idea diversa da quella che abbiamo avuto fino in ora, però i soldi e le spese che dovremmo affrontare saranno molte, e non è neanche facile che una famiglia riesca a trovare le risorse da sé senza le badanti o senza un aiuto esterno, perché purtroppo le famiglie hanno ridotto il numero dei componenti e o si lavora o si segue la persona. Quindi sì, è un discorso aperto davvero, però la condivisione degli intenti per quanto riguarda l'Unione c'è, ma guardando anche altre realtà di altri comuni più grandi di noi che cosa fanno. Ecco, questo volevo dire.
Cosa su quanto ha detto l'assessore Botero sulla natalità. Tanto volevo far presente che nel nostro programma abbiamo... Personalmente ho insistito perché fosse inserito qualcosa, perlomeno come idea. Dopo non è stato ancora possibile fare, io spero sempre che si possa far qualcosa nel futuro. Però il problema non è tanto l'invecchiamento della popolazione e il rimedio, la denatalità. Il problema è il rapporto fra giovani e vecchi. Quindi non credo che dobbiamo aspettare che muoiano tutti i vecchi per poter vivere meglio. Credo che se promuoviamo le nascite in qualche maniera, e ripeto, non è compito solo comunale, anzi purtroppo il comune risulta sempre l'ultima ruota del carro in questa situazione, cioè bisogna fare delle misure a livello nazionale per poter aumentare la natalità, e credo che però il rapporto fra giovani e vecchi, quello deve essere cambiato. Non si può aspettare che i vecchi muoiano per poter vivere meglio, perché sarebbe un'assurdità. Tutto qua.
vorrei richiosare brevemente, sono perfettamente d'accordo, cioè non è, questo è il primo passo, cioè io credo che quando il vento tira debora, no? Uno se deve andare a nord-est deve organizzare, come si dice bene, la bolina, no? Cioè, dopodiché dice ma vado a nord-est o è meglio che vada da un'altra parte? Cioè, questi sono i fatti, questo è l'andamento della società e su questo non possiamo fare una previsione precisa, cioè sul fatto di come sta andando la cosa. Chiaro? Dopodiché ci sono i rimedi, sono d'accordo che si deve pensare ai rimedi e che ci sia questa caduta della natalità non va bene, probabilmente e sarebbe meglio una caduta molto minore, no? Cioè che si andasse, avendo un obiettivo condiviso di dire in Italia bisogna arrivare non so, a 30 milioni, a 40 milioni, in quanto tempo ci vogliamo arrivare, perché se facciamo salti, ogni salto è un problema proprio anche sociale, no? Problemi che abbiamo già vissuto, guarda, se tu guardi anche nella storia, dopo ogni guerra, specialmente le ultime due, con milioni di giovani che mancavano, perché nella sola Russia sono mancati 26 milioni di uomini e donne di quella fascia d'età e il buco si è ripresentato dopo negli anni 70 e si sta ripresentando adesso perché quella generazione non c'era. La Francia, dopo la prima guerra mondiale, con 6 milioni e mezzo di donne in più rispetto agli uomini, c'è tutta una serie, li abbiamo. A suo tempo il Duce fece la tassa sul celibato, no? Cioè, allora, noi magari possiamo fare delle cose più intelligenti, però sono un po' più lunghe e non sono tutte nelle mani del comune, no? Ma molte cose le possiamo fare e le stiamo facendo. Cioè, guardo anche te che segui un'associazione, no? C'è un nipotino che viene lì e questo è un servizio che stiamo facendo come società alla famiglia, no? Che se non c'era, non c'era. Allora, ci sono queste soluzioni, tipicamente venete, no? Giù la testa a lavorare, e possiamo anche metterci a pensare se ci sono delle soluzioni meno impattanti che si possono utilizzare. È chiaro una cosa, che la natalità dipende da quello che pensano e che possono fare le donne, no? Io non sono una donna, anche se ho il diritto di dichiararmi tale secondo la legge italiana, ma credetemi, non ce la fa. Una brutta battuta, ma sono un po' patriarcale in questo senso qua. Distingo ancora abbastanza facilmente tra uomini e donne. Questo sarà un difetto, ma ce l'ho. Allora, il problema qual è? Quando le donne avranno un atteggiamento diverso, magari faranno più figli, no? Come si fa a fare in modo che le donne abbiano un atteggiamento diverso? No? Abbiamo diverse strade, una delle quali è anche a informarsi come mai, cioè, le donne hanno questo atteggiamento qua. Mia mamma era preoccupata perché aveva pochi figli, già eravamo in quattro, no? E è stata dalla guerra, non ha potuto avere la decina di figli che una donna si aspettava di avere, no? Adesso il problema sicuramente è lo stile di vita che abbiamo, il fatto che le donne prima di avere una tranquillità economica, dopo aver studiato eccetera, arrivano a una certa età, il fatto che i servizi a disposizione sono pochini, cioè se tu pensi che anche gli asili che fanno degli sforzi per aprire gli orari, ma una che va a lavorare deve essere lì alle 8 e fino alle 6 deve stare a lavoro mediamente, no? Se non è un turno o qualcosa. Allora, se non ci fossero i nonni, tante volte, io guarda, c'è la fortuna che siamo quattro nonni, no, con i miei nipotini, e ancora ci sono problemi.
Scusa, direi di restare più in tema sul... No, solo per chiudere, una riflessione, visto che hai parlato di aiuti alle famiglie, no, mamme, mi pare proprio sì, in finanziaria, che c'è una decontribuzione, non so per quanti anni, per la mamma, col secondo figlio, quindi vediamo se serve questo aiuto economico. Noi come comune potremmo dare un ulteriore aiuto economico alle mamme, però secondo me non è un discorso economico, perché ricordi, i nostri genitori forse erano più poveri adesso, quindi, e avevano più figli. Beh, comunque chiudiamo qua il discorso. Se altri interventi sul bilancio, Maggiorato?
Sul bilancio vedo, signor Sindaco, anche per quanto riguarda la mensa, che il Comune stanzia dei soldi, però nonostante vengano stanziati dei soldi, questo mi fa capire che c'è qualche cosa nelle politiche sociali che non funziona. Ci sono meno bambini che partecipano rispetto agli anni precedenti. Allora, cerchiamo di capire che non è perché si è sempre fatto così che quello sia giusto. Perché se c'è un calo del 30%, cose che in altri istituti non è così, cerchiamo di capire a Resana che cosa sta succedendo. Poi lei mi dice, ma sono politiche del governo. Fin là. Perché lei è stato uno di quello che ha messo i cartelli, andrà tutto bene, ma i risultati non ci indicano che sta andando tutto bene. Lei parli anche con gli operatori sanitari, c'è un aumento dell'infertilità che è spaventosa. Quali sono le cause? È l'inquinamento? È il tipo di alimentazione? È lo stile di vita? Ecco, allora cerchiamo di capire, proprio all'interno di questi fondi che vengono stanziati per il sociale, di mettere in piedi un qualche cosa che ci faccia capire che cosa sta succedendo nel nostro territorio.
Okay.
Perché in alcuni comuni, purtroppo, o per fortuna, non è così.
Non so da dove prendi questi dati, comunque. Va bene, ci credo. Sono convinto comunque che noi vaccinati moriremo tutti. Sono sicuro. Di questo sono sicuro. Prima o dopo moriremo tutti. Torniamo al bilancio. Altri interventi, altrimenti passiamo a votazione. Quindi favorevoli all'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026? Contrari? Astenuti? Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, approvato. E ringrazio in particolar modo gli uffici che hanno lavorato parecchio in questi giorni per completare tutta la documentazione. Documentazione che segue anche il punto 5, che è la revisione periodica delle società partecipate, possedute a 31-12-2022, a sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175. Allora, questo è un adempimento che da qualche anno fa parte, entra a fine anno nel Consiglio, quest'anno quindi viene assolto l'obbligo della revisione periodica delle partecipazioni, che quindi abbiamo l'obbligo entro il 31-12 dell'anno ad approvare una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, da trasmettere poi al Ministero dell'Economia e Finanze e alla competente sezione della Corte dei Conti. Continua la progressiva semplificazione e razionalizzazione della rete di partecipazioni indirette possedute da questo comune per il tramite delle proprie società partecipate, che direttamente sono la MOM, che abbiamo lo 0,85%, che poi nel corso, al 31-12-2022, nel corso del 2023, come ben ricordate, con l'ingresso del socio operativo privato Autoguido Vie SPA, la nostra partecipazione è scesa al 0,70%, Etra SPA abbiamo l'1,25%, Asco Holding 0,71%, Vita Lavoro, che è la cooperativa sociale, una Onlus 0,71%. Quindi tutte e quattro le partecipazioni societarie dirette di Resana sono comunque ritenute indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, per cui questa sera proponiamo di confermarne la detenzione. Quindi rispetto all'anno scorso non ci sono novità, se non che nel 2023 c'è stata la cessione di Asco TLC, quindi un'indiretta di Asco Holding. Asco Holding quindi ha provveduto alla cessione di Asco TLC di circa 80.000 euro. Se ci sono interventi, consigliere Bottero.
Voglio fare un intervento lunghissimo, cazzo è servito. Cioè, questi qua che ci domandano questi dati che sono praticamente irrilevanti, perché non li chiediamo noi, come ho detto l'altra sera, che ci dicono cosa fanno con i soldi, per esempio la partecipazione delle autostrade, la telefonia, i porti? Cioè, tutti i comuni, pacco di carta, no, per dire 0,32%, 0,71%.
Che... Altri interventi? Allora, passiamo alla votazione. Quindi favorevoli alla revisione periodica delle società partecipate possedute dal 31-12-2022? Contrari? Astenuti? Nessuno? Dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari, astenuti, nessuno. Passiamo al punto 6, che invece è, per la gioia del consigliere Bottero, un nuovo adempimento. Ricognizione dei servizi, un nuovo adempimento che è stato inserito. Che comunque, questo forse è peggio di quello di prima. Sì. Beh, veniamo al tema. No, altrimenti esce l'intervento fuori microfono, quindi vado avanti con le ricognizioni dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. Questo è un nuovo adempimento richiesto all'articolo 30 del decreto legislativo 2001-2022 che impone ai comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti l'obbligo di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei propri servizi locali di rilevanza economica affidati in appalto e concessione ad operatori economici presenti sul mercato, con esclusione quindi di servizi pubblici a rilevanza economica gestiti direttamente dai comuni in economia. In sede di prima applicazione, tale ricognizione era effettuata entro 31 dicembre 2023. La ricognizione quindi riguarda solo i servizi affidati dal comune, quindi esclusi tutti quei servizi a rete, a rilevanza economica, quindi significa affidati ad altri enti competenti, ad esempio, sto pensando ai consigli di bacino, quindi i vari servizi, dove ci sono più comuni che in forma aggregata, che includono anche il nostro comune, e fanno questo servizio. Quindi i servizi che abbiamo, sui quali siamo andati a rilevare i dati, fare questa fotografia, per quanto ci riguarda sono i servizi cimiteriali che sono appaltati, illuminazione votiva e la mensa scolastica. Per uno di questi servizi è stata effettuata una descrizione del servizio e delle sue modalità di affidamento, con indicazione dell'operatore economico affidatario concessionario del servizio, una ricognizione del concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio attraverso la ricognizione dei principali obblighi contrattuali posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità del servizio, costi del servizio per gli utenti. Quindi questa sarà una verifica che poi andremo a fare ogni anno in base alle schede che arrivano, che poi danno inviate alla Corte dei Conti. Se ci sono interventi, altrimenti passiamo a Botero.
Ripeto la considerazione di prima.
Bene. Altri, quindi passiamo a votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Dobbiamo votare qui per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Passiamo al punto 7, in cui dovremo fare tre votazioni. Allora, si tratta dell'approvazione delle modifiche statutarie, patti parasociali di Etra S.p.A., convenzione ai sensi dell'articolo 3 decreto legislativo 267 del 2000, convenzione attuativa servizio idrico patto parasociale di Etra Energia SRL. Allora, la prima votazione riguarda le modifiche statutarie, il patto parasociale di Etra, per assicurare la nomina degli organi sociali di Etra in modo da assicurare un'equilibrata rappresentanza dei comuni soci, più la convenzione per la nomina del comitato di coordinamento per assicurare il controllo analogo dei comuni soci su Etra. Allora, Etra, in sintesi, cambia lo statuto, quindi non è più una società con una governance con sistema duale, quindi consiglio amministrazione e consiglio di sorveglianza, ma ritorna, tra virgolette, al sistema tradizionale o monistico in cui abbiamo un consiglio amministrazione, il collegio sindacale e l'assemblea dei soci. Per il controllo analogo, gli enti, quindi i comuni, nominano un comitato di coordinamento e questi sono i vari modifiche che vengono fatte. Inoltre c'è una modifica per quanto riguarda la ragione sociale di Etra, che diventa una società benefit, quindi una società che non dà solo servizi, ma cioè, dovrebbe dare anche utilità per le società, per i comuni che serve. Questa è la prima votazione. La seconda votazione è il patto parasociale Etra Energia per concordare le modalità di nomina degli organi sociali di Etra Energia da parte di Etra. Quindi noi diamo delega al sindaco, a un suo delegato, di votare questo nuovo patto parasociale. Terza votazione, una convenzione tra i comuni del Consiglio di Bacino Brenta per nominare il Presidente del Consiglio e i membri del Comitato istituzionale. Qui avevo tre votazioni che diventano sei, perché poi dobbiamo votare anche per l'immediata eseguibilità. Avrete visto, abbiamo allegato alla delibera le modifiche statutarie, sono piuttosto corpose, diciamo che riguarda in particolare il sistema di governance dell'Etra. Poi altre, ho visto ci sono state delle riflessioni in merito anche in altri consigli sulla paventata possibilità che possa, con queste modifiche statutarie, possa entrare il privato a fianco dei comuni, del pubblico. cosa smentita ufficialmente dal consiglio di amministrazione di ETRA, che proprio ha inviato ad ogni comune, ad ogni ente, questa smentita di questa voce, questa osservazione che è stata fatta da un consigliere di un altro comune. Se avete chiarimenti o interventi, consigliere Bottero.
Pensavo di essere stato io quello che aveva detto che si apre la strada, perché far diventare una società con dei benefit, una società che gestisse l'acqua, va contro anche quello che è stato il referendum per l'acqua pubblica e anche quello che è un po' l'orientamento, diciamo, in ambito progressista, cioè l'acqua non bisogna mai metterla in palio. Per cui mi sono letto un po' le cose, non sono pericolose, nel senso che poi il prossimo consiglio di amministrazione può cambiarle ancora, cioè non è che questa è una pietra, però questa cosa qui un pelino tira una brutta aria in questo senso qua, e sarei stato per casomai dividere le varie attività a livello contabile e sociale per capire come, cosa fanno, perché noi partecipiamo solamente a alcuni aspetti e non a altri. E questo cambiamento è un po' come quello della MOM, non fatto per far entrare il privato, il quale sicuramente mette i soldi a gratis, no? Cioè, se un servizio pubblico funziona, se crea reddito, se crea utili, li crea, sia che ci siano i privati, sia che no, non riesco a capire, va un po' contro anche quello che era la tradizione qui di fare le cose pubbliche fatte bene. E guardate che dove le hanno fatti certi servizi a livello privato, gioco forza diventa fondamentale produrre gli utili, no? Perché io se metto i soldi e voglio vedere i risultati, no? Quindi io voterò a favore di questa cosa qua, ma con veramente erecce dritte, come si dice qua, nel senso che andando avanti bisogna stare attenti che non ci siano le deviazioni che le stanno predisponendo, insomma, chiaramente. Però quello che sto dicendo non ho le prove, vedo l'atteggiamento, no? Cioè va in quella direzione lì, perché non ci può stare il sistema duale? Ah, qual è stato il problema che ha creato? Qual è stato l'inghippo? Nessuno. Il controllo, c'è l'assemblea dei sindaci fondamentalmente, no? Ho chiuso.
Mazzolato.
Ok. Cavallo che vince e non si cambia. Qua continuano a cambiare le cose. Voglio anche rifarmi a quello che ha detto un presidente del consiglio, che bisogna privatizzare le utilities, i servizi, perché il privato funziona. Vedo l'ospedale di Castelfranco Veneto, stanno distruggendo il sociale per darlo in mano ai privati, utilizzando le strutture pubbliche però. Questo mi dà tremendamente fastidio, proprio perché c'è una falsità su questo, non c'è il coraggio di dire che il privato deve lucrare su tutto. Ciò che funziona del pubblico viene fatto andare male apposta, appositamente viene fatto andare male. Se funzionava, perché cambiare? Qui c'è già lo zampino, che poi assicurino che non viene dato in mano ai privati. Abbiamo visto quante volte hanno assicurato che andrà tutto bene, poi le cose non sono andate bene così. La guerra durerà poco, invece continua a durare. Quindi continuano a mentire su quello che stanno facendo, perché devono prosciugare la ricchezza, darla in mano ai privati e farci costare l'acqua un occhio della testa quando abbiamo un referendum, al di là che non è solo acqua qui che si parla. Però il concetto è questo: i servizi fondamentali devono essere in mano alla pubblica amministrazione, gestita dai sindaci o da chi ne fanno le veci. Qui invece vedo che l'obiettivo a medio e lungo termine è nascosto, per di più, e questo mi dà molto fastidio, è quello di tentare di privatizzare tutto, anche se continuano a negare. Abbiamo visto quanto hanno negato finora, quindi non posso credere nella loro buona volontà, e da parte del nostro gruppo ci sarà il voto contrario su tutte e tre le votazioni.
Bene, non so, forse parlo un'altra lingua, visto che, ripeto, è arrivata un documento ufficiale da parte del Consiglio di Amministrazione che ha smentito qualsiasi possibilità che il privato con queste modifiche possa entrare. Io ripeto, umilmente dico non ho le competenze per addentrarmi in un statuto del genere per dire se c'è qualche cavillo che magari potrebbe in futuro far entrare il privato, non ho nemmeno la sensazione che il privato possa entrare sulla ETRA in particolare, visto che ne abbiamo parlato con tre sindaci, quindi non lo so, vostra, non ho la bacchetta magica per conoscere il futuro, però da questi elementi io dico non vedo l'ingresso privato. Poi se è giusto che l'acqua sia privatizzata o no, i servizi multi-utility siano privati o misto pubblico-privato, lascio la discussione ad altri, io penso al mio comune. Altri interventi? Allora passiamo alla votazione, quindi ripeto sono 6 votazioni in tutto, quindi passiamo alla prima votazione, è modifiche statutarie, patto parasociale ETRA per assicurare il nome degli organi sociali di ETRA in modo da assicurare un'equilibrata rappresentanza dei comuni soci, più la convenzione per la nomina del comitato di coordinamento per assicurare il controllo analogo dei comitati dei comuni soci su ETRA. Quindi favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Passiamo alla immediata visibilità di questa prima votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Seconda votazione. Patto parasociale ETRA Energia per concordare le modalità di nomina degli organi sociali di ETRA Energia da parte di ETRA SPA. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi un contrario. Immediata visibilità. Votiamo. Favorevoli? Contrari? Maturato. Astenuti? Nessuno. Quindi questa è passata. Terza votazione, terzo punto che andiamo a votare, è la convenzione tra i comuni del Consiglio di Bacino Brenta per nominare il Presidente del Consiglio e i membri del Comitato Istituzionale. Favorevoli? Contrari? Maturato. Astenuti? Nessuno. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Azzurato. Astenuti? Nessuno. Grazie. Quindi approvato questo punto 7. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, che è l'approvazione del progetto definitivo e variante urbanistica per l'intervento di messa in sicurezza dell'intersezione tra SP19 di Vedalago, via Trieste e via Siese, con realizzazione di pista ciclopedonale fino al centro abitato di San Marco. Allora, questo progetto che avevamo già visto l'altra volta che è nell'adozione, è stato messo a disposizione dei cittadini per le varie osservazioni. Ricordo che c'è anche un contributo da parte della provincia per quanto riguarda l'innesto in via Trieste. È arrivata un'osservazione che riguarda la richiesta di avere un accesso in terreno agricolo. La risposta è che andremo a valutarla in sede di progetto, sicuramente se ne terrà conto di questa osservazione in sede di approvazione del progetto esecutivo. E poi, sempre lo stesso richiedente, l'osservazione di, tenuto conto dell'esproprio che ci sarà del terreno, una trasformazione da area agricola a area edificabile. Questa risposta chiaramente è stata negativa, in quanto non è attraverso una permuta così che si può fare uno strumento urbanistico, cioè la variazione va attraverso uno strumento urbanistico, comunque si tratta di area agricola, chiaramente non può essere edificata. E bene, ci sono interventi?
Allora, questa domanda Botero non l'avrebbero fatta se fosse in vigore il regolamento che sta nei paesi civili, che quando un'area diventa edificabile ne dispone il comune. Cioè, qui continuiamo a saccheggiare il territorio perché quando il sindaco pone le mani sul campo agricolo che diventa urbanizzabile, il proprietario di quel campo lì ne ha un utile. Ora, lo ripeto per tutti, quando un'amministrazione decide che un campo diventa un terreno per l'industria o per l'edilizia privata, è perché c'è un interesse pubblico a che lì arrivi un'azienda o che lì si facciano delle case. E normalmente, a meno che non ci siano delle relazioni incompensabili, non si dovrebbe permettere assolutamente che lo stesso proprietario o un altro privato facesse da intermediario. Era il lavoro che faceva la mafia a Chicago, no? Famoso, cioè non erano la droga, quello era il grosso del lavoro che faceva. E noi in Italia invece continuiamo a farlo, no? E quindi uno dice perché a me no? Cioè, passa la strada, gli mettiamo 10 metri di terra con 5.000 metri edificabile in mezzo ai campi dove dopo portare i servizi, cosa che sappiamo è già stata fatta, no? in quella zona lì ce lo siamo portati sul gobone senza saperlo per 30 anni, no? Il territorio, per quanto riguarda il lavoro, sono d'accordissimo.
Altri interventi? Beh, vice sindaco, visto che ha seguito un po' l'iter anche di questa ciclabile.
Se posso rispondere un attimo anche al consigliere Bottero direttamente, ecco, non è che sia per intercessione o perché il sindaco decide di porre le mani e variare un'area da agricola in edificabile. Esiste qui da noi, ma come in tutti i comuni, un piano di assetto del territorio, esiste un piano degli interventi che va a definire quelle che possono essere le aree oggetto di trasformazione da un punto di vista urbanistico. Ecco, in questo caso poi è una scelta dell'amministrazione comunale se farla o meno questa trasformazione. Esistono altre aree in cui anche volendo la trasformazione non è possibile. E questa è una di quelle aree, di quelle zone in cui ricade diciamo in quest'area dove non è possibile fare la trasformazione da agricola in edificabile. Difficilmente, dico, le zone agricole vengono trasformate ultimamente in edificabili. Possono esserci dei lotti contigui alle zone edificate che hanno la possibilità di, però così com'era diciamo 30 anni fa, 40 anni fa, sicuramente gli interventi edilizi non sono più possibili in zona agricola. Abbiamo poi un ulteriore limite che è quello del consumo del suolo, per cui è stato previsto che per il 2030 dovremmo arrivare a consumo zero. Noi attualmente, dico, abbiamo qualche ettaro di terreno a disposizione per la trasformazione. Quindi anche noi come amministrazione, diciamo amministrazione, dobbiamo stare attenti su come vengono gestite queste operazioni. Perché una volta finite le aree a disposizione, i terreni a disposizione, dopo non sarà possibile comunque far nulla.
Bene. Infatti, se guardate, avete visto anche il bilancio, guardate gli oneri entrati in conto capitale, quindi oneri di urbanizzazione collegati alla costruzione, sono in grossa diminuzione proprio perché non abbiamo previsioni di trasformare aree. Ricordo ai consiglieri presenti comunque le cifre stanziate per questi interventi, che sono 710.000 euro per il primo stralcio, 940.000 euro per il secondo stralcio. Capite quindi che è un intervento molto, molto importante per il nostro comune, che quindi nei prossimi anni ci vedrà impegnati su un'opera, direi, fondamentale per la viabilità e per la sicurezza dei cittadini. Altri interventi? Allora passiamo alla votazione. Approvazione del progetto definitivo variante urbanistica per interventi di messa in sicurezza e intersezione tra SP19 e via Siese, con realizzazione di pista ciclopedonale fino al centro abitato di San Marco. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sono quindi unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? E astenuti? Nessuno. Abbiamo terminato il consiglio, ringrazio i presenti, auguro a tutti un buon fine anno, un buon 2024. Grazie.